Gesù viene accolto a casa di Marta e Maria. Accanto all'attenzione per l'ospite e alla premura nel servirlo a tavola, come fa Marta, viene sottolineata l'accoglienza della sua parola sull'esempio di Maria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, Vangelo dei nostri peccati.
Questo brano del Vangelo di Luca divide quasi a metà gli impegni della società. Ci sono degli impegni inerenti allo spirito, all'anima, alla fede, e ci sono degli impegni invece che sono legati alle faccende quotidiane, domestiche o no. Qui si trova ospite di una buona famiglia Gesù, è stato accolto da ambedue le sorelle con grande gioia, lo conoscevano già, non era la prima volta che veniva ospitato, e questa volta invece c'è una noticina particolare. In realtà il disagio non è perché una si butta a servire, si affretta, si affanna, e l'altra invece se ne sta tranquilla e beata ad ascoltare Gesù. Non è questo il punto. Il punto è che tra loro due non sono più d'accordo come accogliere l'ospite, come preparare ciò che conviene ad una famiglia che accoglie un ospite. Se fosse anche Marta come Maria, Gesù non mangerebbe. Se fosse Maria come Marta, risolverebbe soltanto il problema del pranzo. Ma Gesù non è lì solo per mangiare, è per dare qualche cosa di più. Lo stomaco si riempie mangiando, ma l'anima non si riempie, la mente non si riempie, la volontà per servire Dio non si fortifica. Allora qui bisogna mettere le pezze, e Gesù mette le pezze nel modo giusto. Marta fa una cosa buona, a darsi da fare per preparare da mangiare, ma non fa una cosa buona agitandosi. Dice il Vangelo che era affannata. Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. L'affanno significa agitazione, turbamento per sé, e avversione in questo caso verso Maria, perché non collabora. Quindi non ha capito Marta che innanzitutto è la pace, è nell'unità d'amore, di obbedienza, di umiltà verso Gesù. Avrebbe dovuto Marta, lavorando, conservare i sentimenti di Maria, e Maria non si deve turbare perché non collabora nelle faccende. In un modo o nell'altro Marta risolverebbe. Dunque noi dobbiamo riflettere su questa duplice scelta dell'umanità, che non può essere in contraddizione. Noi siamo dentro le pareti di un convento, di un monastero, di un istituto religioso, oppure in terre di missioni, e facciamo come primo servizio l'esercizio della fede in Dio e della carità verso i fratelli, cioè ci dedichiamo ad un servizio subordinato alla salvezza eterna, però che non esclude ciò che riguarda le necessità della vita terrena. Io non so se riesco a farmi capire. Insomma, tutti dobbiamo lavorare, ma lavorare senza agitazione, senza ribellione alla volontà di Dio, senza odiare nessuno, senza trovarci in antipatia. Antipatia vuol dire stare dalla parte opposta di dove stanno gli altri con i sentimenti. Antipatire. Allora, che dobbiamo fare? Tutti la stessa cosa? Non è possibile. E poi ci domandiamo anche, ma quando Gesù si è trovato con una folla di 5, 6, 10.000 persone dietro di sé e parlava alle folle che rimanevano incantate ad ascoltarlo e non si decidevano ad andare a comprare un panino con la porchetta, con la, non so, cosa, mortadella, ma niente, erano sazi delle parole di Gesù, felici di poter ascoltare, e dimenticando, diciamo nel senso ordinato, non disordinato, dimenticando per quel tempo i doveri ordinari. Era un tempo straordinario, infatti è così, non è che Gesù sarà eternamente in giro per le strade e dove c'è la gente per spiegare il regno dei cieli. 3 anni questa cuccagna, poi il Signore è tornato nella gloria dei cieli. Però gli uomini cosa hanno imparato da Gesù? Gesù ha fatto il falegname, ha lavorato insieme a San Giuseppe, poi ha dovuto lavorare, continuare a lavorare da solo, fino a quando? Fino alle nozze di Cana, più o meno siamo nel periodo in cui deve iniziare la sua vita pubblica, e da poco che sta predicando, già sono alcuni discepoli intorno a lui che lo seguono. Infatti nelle nozze di Cana c'erano i suoi discepoli, il che significa che Gesù già stava predicando. Allora noi dobbiamo lavorare, fare tutto ciò che si richiede per servire bene lo Spirito, cioè i motivi di fede. In quest'ora in giro ci sono persone che sono costrette a fare turni di lavoro e non possono venire a messa, non possono pregare. E che facciamo? Le dispensiamo tutte? Cioè basta che fanno il lavoro necessario con la speranza di uno stipendio, non cassa integrazione che significa inizio di disoccupazione, e questo è il dovere umano, va bene. Ma non è tutto. Una volta la Chiesa dispensava certi giorni e riservava certi giorni ad alcune categorie. Per esempio, i barbieri non erano obbligati alla messa la domenica, perché loro avevano un giorno proprio per la messa, il lunedì, in quanto la maggior parte del popolo viveva nelle campagne, erano contadini, quindi tornavano in città o in paese il giorno festivo, la domenica, e allora dovevano farsi la barba. Se non ci stava il barbiere, ecco, allora la Chiesa rimediata in questo modo. Cioè, ci sono delle regole particolari che possono dispensare alcuni, ma quando è il giorno del Signore, tutti come Maria ai piedi di Gesù ad ascoltare le sue parole, che sono parole di vita eterna. Il pane è necessario per la vita, la parola è necessaria per la vita eterna. Avendo un'anima, noi abbiamo più bisogno di nutrire l'anima che il corpo. Questo è il motivo del rimprovero di Gesù a Marta, brava, che si dà da fare, ma un po' si agita. Poi ordinare nella propria vita, ordinare questi impegni nella pace, nell'ordine. Ho detto ordinare, e allora bisogna conciliare i doveri dell'anima con i doveri del corpo, della famiglia, del lavoro. Il cristiano vive nella società come tutti gli altri, però di speciale ha questo rapporto con Dio. Deve ascoltare Dio, deve parlare a Dio, cioè deve pregare. E quando diciamo ascoltare, significa istruirsi nella fede, lasciare che le parole di Dio arrivino. Ma sono meravigliose queste parole di Dio, veramente oggi bisogna ricordarle ai cristiani che si affannano un po' tutti come Marta. Dice San Paolo che a Dio ha voluto far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, sono i pagani, quelli da convertire. E qual è questo mistero? Che Gesù è in noi, Cristo in voi, speranza della gloria. E la Chiesa, il popolo di Cristo, vive nella speranza della salvezza eterna, quindi della gloria eterna. È Lui, infatti, che noi annunciamo. Gesù annuncia il regno di Dio, noi annunciamo Gesù e il regno di Dio, ammonendo ogni uomo. Ammonire vuol dire che suggeriamo ciò che c'è da correggere, che non va bene, e istruendo ciascuno con ogni sapienza. I bambini, i fanciulli, i giovani vanno a scuola per essere istruiti e prepararsi ad una professione nella società. Noi andiamo nella casa di Dio per essere istruiti nelle verità di Dio e poi applicarle, queste verità, nella famiglia, nella vita di ogni giorno. Oggi la piaga più grossa che c'è dentro la Chiesa è l'ignoranza. E vedere che vanno in giro a coppie gente che di ignoranza sono professionisti fa pena. Voi, pur non andando in giro a coppie, ma stando e andando dove dovete andare ognuno per conto proprio, per i propri doveri, dovete sentire dentro la gioia della fede, dovete sentire il desiderio di comunicare la fede, dovete cogliere l'opportunità per istruire a vostra volta quelli che ne hanno bisogno. Non pensate che dire una parola di fede, dare un consiglio giusto sia una cosa inutile. Non è inutile. Educare è tra le cose più importanti della vita. Diceva un filosofo che quando nascono i bambini nasce una generazione di barbari da convertire. Ma certo, pensiamo che il bambino deve ancora imparare tutto, però se viene istruito bene, non è più un barbaro, ma diventa un cristiano, un credente. Istruendo allora ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Questo è il regno di Dio nel cuore degli uomini. della Genesi, l'avete ascoltato poco fa, Dio apparve ad Abramo. Vediamo questo rapporto diretto di Dio con il nostro padre nella fede, nelle querce di Mamre. E Abramo sedeva all'ingresso della tenda. Allora si usava la tenda nel deserto, la casa, chi te la dava? Non era possibile costruire la casa. La tenda è un'abitazione provvisoria. E lì accoglie le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui si è reso conto, ha capito, sentiva nella sua anima che quello era Dio che è sceso a visitare lui, esultante, ha detto: non andate via, prima mangiate, voglio accorgervi, rendete felice il vostro servo accogliendolo da mangiare come lui accoglie voi. E è stato così. Poi, prima di andare via, questi tre hanno detto: l'anno prossimo noi ripasseremo e Sara avrà concepito un figlio. Sara aveva 90 anni, Abramo ne aveva 100. Sara, dietro la tenda, curiosa, era donna, curiosa, e che fa? Perché allora la donna non poteva stare in mezzo agli ospiti, doveva servire e poi andare via. Però, incuriosita, perché evidentemente anche lei era stata colpita da questi tre ospiti eccezionali, quando ha sentito quello che hanno detto si è messa a ridere. Allora loro hanno chiesto: dove è Sara? Sta nella tenda. Perché ride? No, Abramo l'ha scusata, non ride. Ecco, allora una notizia del genere avrebbe fatto sorridere veramente chiunque. Invece il miracolo avviene, Isacco nasce, sarà il capostipite di una moltitudine numerosa di popolo. Le cose che dice il Signore sono sempre vere, le cose che fa il Signore sono sempre sante, perciò noi dobbiamo ascoltare e mettere in pratica. Noi in questi due mesi di giugno e luglio stiamo meditando sul corpo santissimo di Gesù, l'Eucaristia, e la seconda parte sul sangue prezioso di Gesù. Stiamo meditando su questo dono prezioso che Gesù ha inventato per rimanere in mezzo a noi. La sera dell'addio, giovedì santo, Gesù dice: rimarrò con voi sempre, voi direte e farete questo e io sarò con voi. Allora noi mangiamo il corpo di Cristo e beviamo il suo sangue ogni volta che ripetiamo queste parole. San Paolo, quando scrive ai Colossesi, dice proprio questo. Adesso noi adoriamo questo mistero diventato noto a noi, che Cristo vive in mezzo a noi, perciò dice Cristo in voi. I santi sono incantati da questa verità, dalla presenza di Gesù. Abbiamo avuto nella Chiesa storie stupende di santi che avrebbero passato l'intera vita, le 24 ore seguite da altre 24 ore, in ginocchio davanti a Gesù sacramentato. Abbiamo storia di estasi, di contemplazione ai piedi di Gesù. San Gerardo Majelle, che doveva cucinare per tutti i frati, che ne erano una cinquantina, prima stava 3-4 ore in ginocchio davanti a Gesù. San Corrado da Parza faceva la questua in Germania, nella città di Alto Ettin. Quando rientrava la sera stanchissimo, affamato, anziché andare subito a riposare e a mangiare, si metteva in una finestrella da cui si vedeva il tabernacolo e lì passava le ore della notte. E questa è la storia meravigliosa, ripeto, di anime che hanno capito il dono di Gesù. Noi che veniamo a partecipare alla messa, che riceviamo la comunione eucaristica, proseguiamo, dopo usciti da qui, a tenere raccolta l'anima. Ecco le parole di Gesù a Marta: ti affanni per le cose? Teniamo dentro portiamo dentro di noi, perché Gesù è la vita e trasforma la nostra vita. Gesù ci libera dalla paura della morte, non dalla morte, ma dalla paura della morte, e ci riconsegna al Padre come anime vive e come figli che ormai tornano in pieno ad amare e ad essere amati. Credo in un solo Dio.